Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Stasera vorrei semplicemente guardare a Gesù Cristo. Qual è la cosa più meravigliosa della vita cristiana? Cristo. Cristo. Cristo stesso. Cioè, non c'è niente di paragonabile. La cosa più stupenda della vita cristiana è Cristo. Qual è il beneficio della vita cristiana? Cristo. Tutto il resto viene perso. Non è, tu puoi avere questo, tu puoi avere quello. No, Cristo. Cristo è il vantaggio. Quindi vogliamo pensare a Cristo. Se tu valuti Cristo, la vita cristiana, cosa che devi valutare? I comandamenti? No, Cristo. Uno che valuta il matrimonio. Ho parlato di questo ieri. Uno che valuta il matrimonio. Cosa deve valutare? Allora, se mi sposo, cosa devo fare? Quali sono gli impegni che devo fare? Cosa non posso più fare? Se uno valuta il matrimonio così, meglio non sposarsi. Cioè, se uno valuta il matrimonio in base a, ok, cosa guadagno e cosa perdo? Allora, no, cioè, non è pronto minimamente a sposarsi, non sta capendo il matrimonio, è perché dice, io voglio passare la vita con quella persona. Voglio camminare nella vita con quella persona. E la vita cristiana è Cristo. È Cristo. Quindi vogliamo maggiormente guardare in Giovanni, ma voglio iniziare in Luca, capitolo 10, brano che conosciamo bene. Il mio scopo è di stimolarci a pensare a Cristo. No? Stimolarci a pensare a Cristo. Capitolo 10 di Luca, dal 38. Maria, Marta e Maria, conosciamo benissimo. E voglio pensare quello che dice Gesù. Essi e Gesù e i suoi discepoli. Luca 10:38. Ora, mentre essi erano in cammino, avvenne che egli entrò in un villaggio e una certa donna di nome Marta lo ricevette in casa sua. Ora, ella aveva una sorella che si chiamava Maria, la quale si pose a sedere ai piedi di Gesù e ascoltava la sua parola. Ma Marta, tutto presa dalle molte faccende, si avvicinò e disse, «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata solo a servire? Dile dunque che mi aiuti!» Ma Gesù rispondendo le disse, «Marta, Marta, tu ti preoccupi e ti inquieti per molte cose, ma una sola cosa è necessaria. E Maria ha scelto la parte migliore, la cosa migliore, che non le sarà tolta.» Allora, questo brano non vale niente se non la riconosciamo per la nostra vita. Un sedicenne potrebbe dire, oh, devo fare bene a scuola, devo fare bene a scuola. Gesù, non agitarti. Una cosa importante. Una mamma, ci sono vari due al momento che fanno scuola in casa. Oh, come faccio, come faccio, come faccio? Non agitarti. Una cosa è importante. Ma sono stanca, se non c'è tanto da fare. Una cosa è importante. Ma non riesco a completare tutto quello che mi serve fare. Una cosa è importante. Devo preparare tanti sermoni, tante cose. Una cosa è importante. Questo brano ha valore se ci rendiamo conto che per Marta era dover preparare le faccende di casa. Per noi possono essere qualcos'altro. E Gesù dice, non devi preoccuparti, non devi inquietarti. Una cosa importa, una cosa importa, Cristo. Così dice Gesù in Matteo 6, conosciamo bene, Matteo 6, cercate per primo in assoluto il regno di Dio, la sua giustizia, e queste cose vi saranno sopraggiunte. E posso dire, avendo visto tanti credenti negli anni e vedendo sia il positivo che il negativo in me stesso, quando uno cerca Dio, Dio appiana la via. Le altre cose ci pensa Dio. Lavori, può una laurea garantire un lavoro come oggi? Abbiamo uno dietro e dice, no, non garantisce un lavoro. E ci sono tantissimi laureati disoccupati in Italia. Allora io farò una scuola tecnica, così sarò sicuro di avere un lavoro. No, ci sono idraulici e elettricisti che non hanno lavoro. Ma non manca mai la cura giusta per chi cerca per primo il regno di Dio. Tanti cose da fare, tanti impegni. No, 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 devo fare, devo fare, devo fare. Devo fare questo, se no i miei figli non crescono bene. Crescere bene i figli, tu puoi fare tutto quello che vuoi, ma non è quello che li fa bene i beni. È Dio. Quindi cercate per primo il regno di Dio, la sua giustizia. Prendete la posizione di Maria. Io voglio Cristo. Io voglio Cristo. Vuol dire che non devi andare più a scuola? No, non vuol dire quello. Devi andare a scuola. Anche devi studiare. Dobbiamo curare i figli. Dobbiamo fare questo. Ma non dobbiamo agitarci. Non dobbiamo essere... Devo fare, devo fare. Dobbiamo tranquillizzarci e dire, Signore, dammi la forza di compiere quello che vuoi tu. Quindi, iniziamo lì. Gesù insegna a noi, insegnando a Marta, che non dobbiamo preoccuparci o agitarci. Vi garantisco una cosa. Ogni volta che noi siamo agitati, non stiamo guardando a Cristo. È sicuro. È sicuro. Ehi, ma tu non capisci? No, come io non capisco? È tu che non capisci. Sei tu che non capisci. Cosa vuol dire avere il creatore dell'universo ed essere riposato in lui, proprio accanto, tranquillo? Cos'è che Samuele che dice, sono come un bambino divezzato sul seno della mamma. Ricordate, sarò tranquillo come un bambino divezzato, cioè finisce la popata e poi si mette giù a dormire. Quanto è tranquillo un bambino così? Per lui non esistono problemi nel mondo. E quando noi guardiamo a Cristo, possiamo stare così in mezzo alla tempesta. Quindi iniziamo lì. Adesso andiamo in Giovanni 6. Voglio restare maggiormente in Giovanni stasera e voglio ascoltare maggiormente le parole di Gesù stesso. Gesù si sta presentando a noi. Se posso dire, noi siamo una donna, cioè noi siamo la sposa, Gesù è lo sposo, ok? Gesù sposo si presenta a noi, ok? Si presenta a noi e si sta mostrandoci chi è per farci desiderarlo, per farci dire, oh, voglio lui! Voglio essere la sposa di lui e si presenta. E quello che fa in quasi tutto Giovanni ha molto di parole di Gesù è presentarsi a noi. Giovanni Gesù si presenta più che in tutti gli altri Vangeli. No, proprio Gesù parla di se stesso. Quindi inizio leggendo Giovanni 6, 35 a 63. Giovanni 6, 35. E Gesù disse loro: io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà mai fame. Chi crede in me non avrà mai sete. Ma io ve l'ho detto. Voi mi avete visto, ma non credete. Tutto quello che il Padre mi dà verrà a me. E colui che viene a me, io non lo caccerò fuori. Perché io sono disceso dal cielo, non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questo è la volontà del Padre che mi ha mandato, che io non perda niente di tutto quello che Egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questo infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. I giudei dunque mormoravano di lui perché aveva detto: Io sono il pane che è disceso dal cielo. E dicevano: Non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, di cui conosciamo il padre e la madre? Come può egli dire: Io sono disceso dal cielo? Allora Gesù rispose e disse loro: Non mormorate fra di voi. Nessuno può venire a me se il padre che mi ha mandato non lo attira, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me. Non che alcuno abbia visto il Padre, se non colui che è da Dio, questi ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché uno ne mangi e non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne, che io darò per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a contendere tra di loro, dicendo: Come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico, che se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, ed io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me ed io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato ed io vivo a motivo del Padre, così chi mangia me vivrà, anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Allora, mi fermo lì. Se non salto giù a 63. È lo spirito che vivifica. La carne non giova a nulla. Le parole che vi dico sono spirito e vita. Quindi mi fermo lì. Gesù è la vera carne, il vero sangue, il vero pane. Gesù è quello che ci dà vita. Senza Gesù non c'è vita. A cena Manuel mi ha chiesto: Quanti anni sono i miei computer? Va bene, quello più nuovo ho preso quando c'era Bryce per fare i video, 2 anni e mezzo. Poi quello mio, 4 anni mi pare, o 4 e mezzo. E poi questo qui mi pare 7 anni. Ma quelli altri? Oh, quelli lì mi pare 12-13 anni. Che ormai sono da buttare. Cosa mi fanno? Cosa fanno con quelli? Ho preso un nuovo aggeggio per l'America, ma mi eccita. È un aggeggio. Cioè, cos'è? Giusto? È un smartphone, ma è un attrezzo. Perché ho visto tanti attrezzi nella vita. Ho avuto tanti attrezzi e si invecchiano. Si invecchiano. E non valgono più nulla. E ho visto tante cose che si invecchiano e non valgono più nulla. Allora, perché prego che non sono così stolto di continuare ad essere eccitato di qualcosa alla fine non vale più nulla? Ho avuto al liceo qualche onore. C'era come si chiama? Come si chiama? Non senza canto. Dove si fa una cosa con attori e attrici, come si chiama? Una recita, uno famoso si faceva a scuola ed io facevo parte del club degli drama, attori, e avevo uno dei ruoli principali. Quindi, un grande onore, ero nel giornale del paese e tutto. Che importa? Cosa Cosa cambia la mia vita? Cosa cambia? Che inganno, no? Quindi, io voglio Cristo. Io voglio quello che non si perde, la vita eterna, perché quello dura per sempre. E Gesù sta dicendo, allora venite a me. Mangiare, bere, certamente è spirituale, prendete me e avrete la vita eterna, non morirà mai. Ha detto quanto, 3 volte? O ha detto, chi crede in me ha vita eterna. Lo ha detto varie volte e non morirà. Stessa cosa. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Quindi, questo è Gesù. Girate la pagina, capitolo 7, 37 a 39, 2-3 versetti. Ma sempre Gesù che si sta presentando a noi e dichiara, ora nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù si alzò in piedi e esclamò dicendo, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come ha detto la scrittura, dal suo seno sgorgeranno fiumi di acqua viva. Ora egli disse questo dello Spirito, che dovevano ricevere coloro che avrebbero creduto in lui. Lo Spirito Santo infatti non era ancora stato dato, perché Gesù non era stato ancora glorificato. Quindi Gesù ci invita. Non per avere una cosa che affascina per un po' di tempo e poi si appassisce. Ma quello che non passa mai. Un fiume di acqua viva che scorge dal seno. Come si può avere questo fiume? Venite a me, desiderare Gesù. Giovanni 8, versetto 12. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Che vuol dire, se tu non segui Gesù, seguire non è credere. Attenzione, tanti dicono di credere in Gesù, ma non seguono Gesù. Seguire è un'azione. Seguire è un'azione. Pensate al verbo. Vuol dire, c'è un cammino e questa persona non sta guardando al mondo e qui e là e facendo i suoi progetti. Sta camminando proprio dietro a Gesù. Perché se tu non lo segui, lo perdi di vista. Perché lui sta in cammino. E Gesù dice, io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E chi non mi segue camminerà nelle tenebre. Quindi non basta dire, ma io credo in Gesù, ma guarda la tua vita. Dove è il tuo cammino? Sei preso con questo, o lo impegni di casa, o la scuola, o le faccende, o veramente stai seguendo Gesù. 8:19. I giudei ce l'avevano con Gesù, gli dissero allora, dove è tuo padre? Gesù rispose, voi non conoscete né me né il padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. Gesù sta dicendo, non mi conoscete. Ecco perché non conoscete il padre. Ma se conosceste me, conoscereste anche il padre mio. E allora se tu conosci Gesù, conoscerai Dio Padre. 8:34-36. Oh, che possiamo capire questo. Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane per sempre nella casa. Il figlio invece vi rimane per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete veramente liberi. Non c'è nulla di paragonabile essere liberati dalla schiavitù del nostro peccato. Questo può fare Gesù. Quali peccati? Da quali peccati può liberarci Gesù? La risposta più semplice è tutte. Tutti. Ci libera dall'ansietà, ci libera dall'orgoglio, ci libera di cercare la gloria degli uomini, ci libera dalla pigrizia, ci libera dall'ira, ci libera dalla concupiscenza, ci libera dal superbia, ci libera dalle menzogne, ci libera dalla cattiveria. Se io corro al Figlio, allora posso essere veramente libero. Questo può fare solo Gesù. 51. In verità vi dico che se uno osserva la mia parola, non vedrà mai la morte in eterno. Non vedrà mai la morte in eterno. Viviamo in un mondo dove la gente ha timore della morte, non vuole parlare della morte, cerca di evitare. Ma Gesù dice, chi osserva la mia parola, che è un frutto di veramente credere in lui, non vedrà mai la morte. Nel mio piccolo, io credo vuol dire che al momento che il corpo muore, prima che il corpo muore, appena prima che il corpo muore, Dio tira fuori la persona. Lascia il corpo senza anima, poi il corpo muore. Perché la persona stessa non vedrà mai la morte. Passiamo ad 10, capitolo 10. Questa era la mia lettura stamattina. Capitolo 10, leggo da 7 a 11. Perciò Gesù disse loro di nuovo, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore. Tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta. Se uno entra per mezzo di me, sarà salvato. Entrerà, uscirà e troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Io sono il buon pastore. Il buon pastore depone la sua vita per le pecore. Salto giù a 14. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore e le mie conoscono me. La vita cristiana non è una vita di devo ubbidire e di essere in rapporto intimo con Gesù. E se la tua vita è maggiormente cercare di ubbidire, vuol dire che stai mancando tutto. È una questione di essere in rapporto con Gesù. Poi Gesù, riprendo 14, puoi leggere 15. Io sono il buon pastore. E conosco le mie pecore e le mie conoscono me, come il Padre conosce me. E io conosco il Padre. Wow, allora veramente tanto. E dipongo la mia vita per le pecore. Ho anche delle altre pecore che non sono di questo vile. Anche quelle io devo raccogliere. Ed esse ascolteranno la mia voce. Ascolteranno un frutto della vera salvezza che ascoltiamo Gesù veramente. E vi sarà un solo gregge e un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io dipongo la mia vita per prenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la dipongo da me stesso. Io ho il potere di porla e il potere di prenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio. Pensa, Gesù offre alle vere pecore di riporre la sua vita per loro. Scusami, chi è Gesù? Quanta autorità ha Gesù? Quanta autorità ha Gesù? Matteo 28 dice alla fine, ogni autorità sulla terra. Lunedì ho passato 8 ore riparando il nostro forno. E è andato male, non funzionava più, e era un forno di incasso, e ho dovuto fuori, ho dovuto aprire tutto, ho capito come funziona il forno, ho capito tutti i pezzi del forno adesso, tutto quanto, non avevo capito prima, adesso ho capito tutto del forno, e ho trovato un pezzo che andava male, e ho trovato, sapevo già che le cerniere andavano male, ma non volevo mai affrontare quello, ma ho detto va bene, ho affrontato, e non credevamo di poter farcela, in tre per montare le cerniere, però funziona adesso, funziona meglio che da anni e anni tutto quanto il forno, ho aggiustato vari pezzi che non andavano, Ma io non ho tempo di passare 8 ore riparando un forno. Ho riparato la taglierba con l'aiuto di Leo, giovedì, cos'altro? Cioè, sto riparando cose costantemente in questi giorni. L'anti della porta scuro lì è rotto, era un grande lavoro quello. La gomma della bici, Serena ha fatto un giro in bici, mi chiama, la gomma è bucata, vieni a prendermi, scambiamo bici, devo riparare quello ancora. Quindi le cose, ma Dio è in controllo. Dio è in controllo. Se le cose stanno rompendo uno dopo l'altro e mi chiedono ore e ore e ore, cosa devo fare? Come faccio? Come faccio? Come faccio? Allora dove è Gesù Cristo? Dove è Gesù Cristo per me? Se io mi agito, io credo che Gesù ha ogni autorità in cielo e sulla terra, anche sui pezzi meccanici. No, non ci credo. No, Gesù non esiste. Il mio problema, dove è questo Gesù? Non c'è. Sto dicendo quello. Ma vi dico una cosa, Gesù c'è. Gesù c'è. Oh, ieri dovevo portare la macchina al meccanico, facevo un rumore, ho detto questo rumore mi preoccupo, l'ho portato e aggiustato. Ma Gesù, quando mi rompe una cosa e quando ho anche quello rotto, io mi fermo, a quel punto mi fermo, perché io ho due scelte, di natura corro con i pensieri, quindi mi fermo e dico, Signore, tu hai stabilito questo. Lo fermo, mi fermo, lo dico in una preghiera. E quando ho difficoltà, e quando ci sono problemi o incomprensioni, qua là, e situazioni con persone, mi fermo e dico, Signori, oh Signore mio, tu sei in controllo di questo. Tu hai ogni autorità, tu sei in controllo di questa prova. Perché se io non faccio quella preghiera, io corro con i miei pensieri. Ma Gesù ha ogni autorità. E quindi, io ringrazio Dio per un Signore che è veramente ha autorità su tutto, è un buon pastore e mi conosce a fondo. E quindi, se mi conosce, conosco le mie pecore, cosa vuol dire? Ho citato questo insieme a 1 Pietro 3,7. Uomini, conoscete 1 Pietro 3,7? È scritto per noi uomini. Cosa dice 1 Pietro 3,7? Inizia con mariti, senza guardare, conoscete questa memoria. Mariti, vivete, o dimorate, sarebbe la parola più giusta, dimorate con le vostre mogli, kataganosis, secondo conoscenza. E poi prosegue. Vivete con le vostre mogli, secondo conoscenza. Dovete conoscere per poter curare. Allora, cosa sta dicendo Gesù qui? Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore. Cosa vuol dire? Cosa vuol dire per Dori? Vuol dire che il Signore sa esattamente cosa fare. Quando far sì che quella collega sia mala e deve fare un turno in più. E cosa sa per Alessandra? Lui sa esattamente quanto peso dare. E per Leo? E per Petra, e per Diego, e per Adriano, e per Ashley, per Giovanni, per Stefania, per Danny, per Serena, per noi tutti, Damiano. Lui sa esattamente qual è la prova giusta. Allora, quando mi succede qualcosa, non qualunque cosa, qualunque cosa, non solo certe cose, qualunque cosa, io posso sapere, Gesù mi conosce, mi ha creato lui. È lui in controllo. E lui mi cura perfettamente. E ha deposto la sua vita per me, certamente mi curerà in questo. Poi, 22, scusami, sì, 22 a 30 leggiamo. Si celebrava a Gerusalemme la festa delle dedicazioni, ed era inverno. E Gesù passeggiava nel tempio sotto il portico di Salomone, voglio essere sicuro. Sì. Lo circondarono dunque i giudei, gli dissero, fino a quando ci trae l'animo sospeso? Se tu sei il Cristo, dicelo apertamente. Gesù rispose loro, io ve l'ho detto, ma voi non credete. Le opere che faccio nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me. Ma voi non credete, perché non siete delle mie pecore, come vi ho detto. Le mie pecore, importantissimo questo, le mie pecore ascoltano la mia voce ed io le conosco ed esse mi seguono. E io voglio che proprio sottolineiamo quel versetto. Cosa fa una vera pecora? Due cose fa una vera pecora. E secondo questo versetto, ascolta la voce di Gesù e lo seguono. Tu segui Gesù nella tua vita? Non è che, ma io credo, no, tu segui nel tuo cammino quotidiano. Gesù sta dicendo quello, ma poi guarda quello che dice per quanto riguarda le vere pecore. 28. Io do loro la vita eterna e non pereranno mai e nessuno le rapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno le può rapire dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo uno. Guarda, se vuoi parlare di tranquillità, questo, tu sei sicuro nelle mani di Dio. Allora, non dobbiamo agitarci. Voglio passare alle 11. 11, capitolo 3, capitolo 11, versetto 3 a 5. Ma le cose male che succedono, cosa mi dice Marco? Le cose male nella mia vita, ok? Capitolo 11, versetto 3 a 5. Le sorelle, Maria e Marta, dunque mandarono a dire a Gesù, Signore, ecco colui che tu ami, è malato. E Gesù, udito ciò, disse, questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. Ora Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Allora, questa malattia, che ha fatto morire Lazzaro? Malattia è brutto. Anche se c'era la risurrezione, malattia è brutto. Ma perché serviva questa malattia? Per che scopo aveva lì in mezzo a quattro? Ok, per la gloria di Dio e poi?
Affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato.
Ah, quindi che Cristo sia glorificato. E le cose brutte nella nostra vita? Dio viene glorificato quando uno, Dio è glorificato, scusate, Dio è glorificato nella mia vita con la mia buona salute. In senso, la gente dice, wow, Dio ti sta tenendo in buona salute tutti questi anni, hai quasi 60 anni, non sei mai andato in ospedale. Cioè, Dio è grandemente glorificato in quello o la gente quasi neanche ci pensa. Invece quando uno arriva a una grave malattia, una cosa di Lazzaro è morto, però grave malattia, e Dio sceglie di guarirlo. E quando i dottori dicevano non c'è speranza, Dio viene riconosciuto di più là? Certo. Cioè, Dio viene molto più glorificato nei problemi di tutti i tipi. Ok? E quindi lui dice questa prova, questa malattia, è per la gloria di Dio e poi affinché per mezzo di essa il figlio di Dio sia glorificato. Ricordiamo quello con le nostre prove. Poi leggiamo insieme 14-15. Allora Gesù disse loro apertamente ai suoi discepoli prima di andare, Lazzaro è morto ed io mi rallegro per voi di non essere stato là affinché crediate. Mandiamo da lui. Cioè Gesù dice sono contento che non ero là dove avrei potuto guarirlo a momento prima di morire. Sono contento che è arrivato alla morte. Pensate a questo. Non sono parole che per noi andrebbero bene dire. Sono contento che ti è successo quella tragedia nella tua vita. Gesù sta dicendo quello. Perché per mezzo di quello che io farò, crederete. Per mezzo della pace che ti darò, perché non guarisce tutti, non risuscita oggi, però opera. E lui diceva, per mezzo di quello che farò, crederete, in questo caso crediate. e questo per lui era motivo di gioia. Mi rallegro per voi di non essere stato là finché crediate. Quindi vogliamo ricordare questo. 11, questo era 14, 15, 12, 36. 12, 36. Oh, quanto è stupendo. Gesù aveva detto, trovi, io sono la luce del mondo. E qui dice, 12, 36. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figli di luce. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro. Allora pensate a questo. Gesù non rimane per sempre. Non rimane per sempre. Tanti, tanti credenti fanno naufragio della fede. Tanti credenti iniziano con apparentemente bene e fanno naufragio. Correte a Gesù, restiamo attaccati a Gesù, crediamo in Lui, camminiamo nella luce, camminiamo come figli di luce. Poi, 12:42 a 46. Tuttavia, anche tra i capi dei giudei, molti credettero in Lui, ma a motivo dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Un grave peccato. Ora Gesù gridò e disse, chi crede in me? Non credi in me, ma in colui che mi ha mandato. E chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce nel mondo, affinché chiunque crede in me non resti nelle tenebre. Cosa vuol dire a livello pratico? Dove è uno senza Cristo? Dove è uno senza Cristo? Dori. Nelle tenebre. Non lo sa, ma è nelle tenebre. Tredici, diciotto e diciannove. Cosa vuole per noi? Vediamo. 13, 18, 19. Non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto. Gesù sta parlando con i suoi discepoli all'ultima cena. Non parlo di voi tutti, io conosco quelli che ho scelto, ma bisogna che si adempia questa scrittura. Colui che mangia il pane con me mi ha levato contro il suo calcagno. Ve lo dico fin d'ora, prima che avvenga, affinché, quando sarà avvenuto, crediate che io sono il Cristo, veramente che io sono. Cioè, Gesù sta dicendo, io vi dico in anticipo che sarò tradito da uno di voi, anzi a Pietro, a Giovanni, scusami, ha detto chi era. Io vi dico in anticipo, in modo che quando succede, crederete che io sono. In Cristo è aggiunto. Questo è solo ego emi. In greco è solo io sono, nome di Dio. Voglio che crediate che io sono Dio. Quindi vi spiego in anticipo questo. Poi, 13, 18, adesso trovate Colossesi. Colossesi. Abbiamo letto Gesù che parla di se stesso. Adesso Paolo guida, Dio guida Paolo a parlare di Gesù. Leggo Colossesi, capitolo 1. E leggo da 1, 13 a 20. Colossesi 1 parla di Dio Padre e quello che ha fatto. Poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre, abbiamo letto varie volte in Giovanni, chi crede in me non camminerà più nelle tenebre. Ok? Gesù è la luce del mondo. Quindi, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del suo sangue. Poi abbiamo il perdono dei peccati. E chi è questo Gesù? Egli è l'immagine dell'invisibile Dio, il primogenito di ogni creatura, poiché in Lui sono state create tutte le cose, quelli che sono nei cieli e quelli che sono sulla terra, le cose visibili e quelle invisibili, sia troni o signorie o principati o potestà. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di ogni cosa e tutte le cose sussistono in Lui. Ed Egli è il capo del corpo, cioè della Chiesa. Egli è il principio, il primogenito dai morti, affinché abbia primato in ogni cosa. Perché è piaciuto al Padre di far abitare in Lui tutta la pienezza di cosa? Pienezza della deità. Della deità. Gesù è pienamente Dio. E è piaciuto al Padre di riconciliare a sé tutte le cose per mezzo di Lui, avendo fatto la pace mediante il sangue della sua croce. Per mezzo di Lui, dico, tante le cose che sono sulla terra, tanto quelle che sono nei cieli. E mi fermo là. In Giovanni Gesù parla di sé, parla di sé, parla di sé. Si presenta per dire, credete in me, credete in me. Guarda chi sono, guarda chi sono. Qui lo Spirito Santo illumina Paolo per farci sapere altre cose di chi è Gesù e quello che possiamo avere in Lui. Per quale scopo? Per farci credere in Lui, per farci desiderare Lui, per farci dire, Signore, voglio te, capitolo 2 di Colossesi. Inizio con uno per contesto. Paolo scrive, voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono la Ricea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona, affinché? Perché fai questo combattimento, Paolo, così duro? Affinché i loro cuori siano consolati. Essendo essi uniti insieme nell'amore e ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. E di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Se tu hai Cristo, tu hai la fonte di ogni conoscenza e sapienza. Esiste saggezza al di fuori di Cristo? Esiste? Ho sentito un sermone oggi e il pastore parlava di aver studiato all'università filosofia, e anch'io ho studiato filosofia all'università, e non c'è qualcosa di stolto quanto la filosofia. La filosofia cerca di spiegare la vita e chi è l'uomo e come, cioè, senza Dio. È da Satana, non c'è nulla di buono in filosofia, è satanico, perché cercano di spiegare il mondo e la realtà e chi siamo senza Dio. Ma quello può essere solo una menzogna. Infatti è incredibile. Filosofia, se lo studi, ho studiato all'università e ero stolto, mi è piaciuto, finché non ho cominciato io a capire, ma scusami, questo mi suona tanto bene, ma poi ascolto questo che mi convince di più, però si contraddicono, ma poi questo contraddice quelli, ma suona bene, ma poi questo contraddice quelli qui, ma suona bene. Alla fine ho capito, sì, ma sono tutti quanti campati in aria. Come tutte le organizzazioni che cercano di risolvere i problemi del mondo, come si può risolvere i problemi quando i problemi... Ho sentito una bellissima intervista ieri, lunedì, quando ho riparato il forno, lunedì. E mentre lavoravo ho ascoltato un'intervista fatta in 72, se non sbaglio l'anno, con Martin Lloyd Jones, che abbiamo qualche libro. Martin Lloyd Jones era un dottore medico che ha rinunciato a fare la medicina per diventare un pastore. Ed era molto apprezzato. E questa giornalista lo ha intervistato e lei era abbastanza contro di lui. E lei diceva, ma non pensa, dottore, che serve la tolleranza? Ma il suo messaggio sembra un messaggio abbastanza rigida, dottore. Cioè che secondo quello che dice lei, tutte le altre religioni sono spogliate, ma nel mondo di oggi è così, è corretto, è giusto fare questo messaggio qui. Non serve il rispetto per le religioni, e lui era molto rispettoso. Ha detto, però ha detto, signorina, Non sono parole mie, è Gesù Cristo che dice: io sono la via, la verità, la vita. Nessuno viene padre per mezzo di me. Signorina, tutti gli altri sono briganti e mercenari e portano all'inferno. Signorina, questa non è una posizione mia. Allora sarebbe orgoglioso. Questo è quello che dice Gesù Cristo, il Signore dei Signori, davanti al quale ogni uomo si piegherà a ginocchio. Ogni uomo dovrà riconoscerlo come il Signore al giudizio finale. Quindi, signorina, era una giovane donna. Signorina, è rigido perché è l'unica porta stretta. No? E quindi è un uomo molto eloquente, non è, oh, era un modo molto rispettoso, però quando si trattava di tolleranza, dobbiamo rispettare le altre religioni. Ha detto, signorina, come si può rispettare quello che porta all'inferno? Cioè era schietto, no? Era schietto. Come si può rispettare quello che porta all'inferno, che è una menzogna di Satana? E ho ascoltato quello del Signore, dammi più coraggio, no? E oggi si parla di tolleranza, tutte le religioni devono rispettarsi l'uno l'altro, ma se gli altri portano all'inferno, che rispetto c'è? Giusto? Cioè, se ci sono tre dottori e due danno veleno a posto di avere medicina, e tu lo sai, ma sai, ma bisogna rispettare tutti. E tu sai che danno veleno. No, non devi rispettare. Non è amore del tuo prossimo di rispettare. Quindi Gesù è la fonte e in lui c'è tutta la sapienza. E la conoscenza non c'è. Poi, prima di chiudere, voglio leggere 2, 6 a 10. Colossesi 2, da 6 a 10. Come dunque avete ricevuto Cristo Gesù il Signore? Così camminate in Lui. Allora come si riceve Gesù? Come si riceve Gesù? Si riceve Gesù vedendo in Lui il tuo tesoro. Matteo 13, quando Gesù parla, due piccole parabole di una, versetto 1 e due versetti l'altro. Uomo che in un campo ha trovato un grande tesoro e per la gioia che ne aveva andò a vendere tutto quello che aveva per comprare il campo. Il regno dei cieli è come un mercante di perle che, avendo trovato una perla immensa, va a vendere tutto quello che ha per comprare quella perla con grande gioia. Come abbiamo ricevuto Gesù? Vedendo Gesù meraviglioso, vedendo Gesù come chi può salvarmi, vedendo Gesù come il tesoro. Allora, come dunque avete ricevuto Gesù, il Signore, così camminate in Lui, essendo radicati ed edificati in Lui, e confermati nella fede, come vi è stato insegnato, abbondando in essa, con ringraziamento, perché il problema è che spesso non siamo radicati e cominciamo a guardare più ai problemi o al mondo e così la fede diventa arida e ci diventiamo sciupati. Quindi bisogna essere ben radicati ed edificati in Lui, confermati nella fede, come vi è stato insegnato, abbondando in essa con ringraziamento. E poi dice: guardate che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia o con vano inganno, seguendo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Cristo, in Lui abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi siete ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. E mi fermo lì perché va avanti molto. Gesù è tutto. E voi siete ripieni in Lui. Allora, stasera, Gesù Cristo si è presentato a noi. In Giovanni. Abbiamo letto tanti versetti. Gesù, allora la domanda, e chiudo con questo, quanto ti è prezioso Gesù? Gesù ha quanto potere? Ogni potere mi è stato dato. Quindi ricordati di questo. Quando capita Questa settimana una cosa dopo l'altra si rompe. E alcuni sono stati grossi. Io devo fermarmi. Signori, tu hai mandato questo nella mia vita oggi. Allora, prima di tutto, l'accetto. Ok? È venuto da lui. Lui è in controllo di tutto. Quando Satana ha mandato male nella vita di Giobbe, dietro le quinte era Dio. Satana capiva che era Dio. Quando i malvagi, Satana ha incitato Giuda a tradire Gesù. Ed era Satana, ma dietro le quinte era Dio. Quindi quando mi succedono cose pesanti e difficili che mi schiacciano, io dico, Signore, questa è la cura perfetta di me oggi, grazie che mi stai curando perfettamente. E io voglio ricordarmi che in questa situazione tu sei il mio buon pastore. E non è che sei occupato con altre pecore che mi stai trascurando. Tu mi stai curando con questa prova. Tu sei un buon pastore. Perfino hai deposto la tua vita per me. Non è che tu mi curerai anche in questo? Certo, Signore. Quindi io voglio abbondare in un ringraziamento che tu sei con me. Voglio veramente riposarmi perché io sono sicuro nella tua mano. E tutto questo passerà e tu porterai avanti in me perché tutto questo serve per glorificare il Padre e affinché per mezzo di questa prova tuo figlio sia glorificato. Abbiamo letto quello. Allora, signori, questo serve per la tua gloria. Non la vedo ancora, ma lo vedrò. E mi fido di te perché onestamente è così. Allora posso avere pace in mezzo alle prove perché sto guardando a Gesù. Non devo autoflagellarmi, oh, devo avere pace, devo avere pace. Non avrò mai pace così. Devo guardare a Gesù Cristo. Voglio pregare, ringraziando Dio per chi è Cristo e pregando che possiamo vederlo. Padre, voglio lodarti. Sei Dio, sei maestoso, sei glorioso. Non c'è nessuno come te. Non c'è nessuno come te. E chiaramente in Cristo Gesù dimora tutta la pienezza della deità. Quindi Gesù è pienamente Dio. Guardando a Gesù vediamo il Padre. Gesù dice quello in Giovanni 14: Filippo, sei stato con me tutto questo tempo e non mi hai visto? Chi ha visto me ha visto il Padre. Non c'è nessuno come Gesù. Gesù è il buon pastore. Gesù è il creatore. Tutto è stato fatto per mezzo di lui e in vista di lui. Gesù è quel buon pastore che ha dato la sua vita per le pecore, poi l'ha ripreso. Gesù è la fonte di ogni sapienza e conoscenza. Gesù è l'onnipotente, lui ha ogni potere in cielo e sulla terra. Gesù è quel tenero pastore che ci invita a venite a me, voi tutte che avete sete. E fiumi di acqua scorgeranno dal vostro seno, acqua viva. O Padre, ti prego di farci vedere più di Gesù Cristo. Perdonaci per le tante volte che guardiamo ai nostri doveri, ai comandamenti, ai problemi, alle difficoltà, anziché a Gesù Cristo. Vogliamo guardare di più a Cristo. E allora questo ti prego, facci vedere più di Cristo, Padre. Grazie. Grazie per Gesù Cristo, il nostro meraviglioso Signore e Salvatore. Padre, hai salvato tanti di noi, ma noi vogliamo camminare nella luce. Gesù parlava di essere luce del mondo. Chi crede in Lui non camminerà nelle tenebre. Vogliamo camminare nella luce di Cristo. Grazie. Fa sì che possiamo vedere più di Cristo anche in questi giorni e per tutti coloro che non vedono Cristo come tesoro. Ti prego che possano avere aperti i loro occhi a vedere la verità. Grazie, nel nome di Gesù Cristo. Amen.